Però ho pensato che è arrivato il momento in cui bisogna completare questa serie. Rimangono uno o due sermoni ancora, e quindi questa mattina vogliamo leggere il capitolo 12 del libro di Neemia. E un altro combattimento che ho avuto nella mia mente è stato se avessi dovuto leggere tutto il capitolo o solamente una parte del capitolo. Poi, considerando lo scopo per il quale la parola di Dio ci è stata data, ho pensato di annoiarvi un po' e di leggere tutto il capitolo, anche se la prima parte, in particolar modo, è una lunga lista di nomi. Quindi spero di non farvi addormentare prima che arriveremo al versetto 27, però poi capirete perché è importante leggere anche questi nomi. Allora, Neemia, capitolo 12. Questi sono i sacerdoti e i leviti che tornarono con Zorobabele, figlio di Sealtiel, e con Yeshua, Seraia, Geremia, Esdra, Amaria, Malluch, Cattus, Secania, Reum, Meremot, Iddo, Ginnetoi, Abia, Miamin, Maadia, Bilga, Semaia, Joiarib, Jedaia, Sallu, Amok, Chilchia, Jedaia. Questi erano i capi dei sacerdoti e dei loro fratelli al tempo di Yeshua. Leviti, Yeshua, Binnui, Kadmiel, Serebia, Giuda, Mattania, che dirigeva con i suoi fratelli canti di lode. Bacbuchia e Unni, loro fratelli, si alternavano con loro secondo il loro turno. Yeshua generò Joachim, Joachim generò Eliasib, Eliasib generò Ioiada, Ioiada generò Jonathan, Jonathan generò Yaddua. Ecco quali erano al tempo di Joachim i capi di famiglie sacerdotali della famiglia di Seraia, Meraia, di quelli di Geremia, Anania, di quelli di Esdra, Mesullam, di quelli di Amaria, Jochanan, di quella di Melicu, Jonathan, di quella di Sebania, Giuseppe, di quella di Karim, Adna, di quella di Merayot, Kelkai, di quella di Iddo, Zaccaria, di quella di Ginneton, Mesullam, di quella di Abia, Zicri, di quella di Miniamin e di Moadia, Piltai, di quella di Bilga, Sammua, di quella di Semaia, Jonathan, di quella di Joarib, Mattenai, di quella di Jedaia, Uzzi, di quella di Sallai, Callai, di quella di Amok, Eber, di quella di Chilchia, Casabia, di quella di Edaia, Netaneel. Quanto ai Leviti, i capifamiglia furono scritti al tempo di Eliasib, di Ioadia, Ioiada, di Jochanan e di Yaddua, e i sacerdoti sotto il regno di Dario, il persiano. I capi delle famiglie levite furono iscritti nel libro delle cronache fino al tempo di Jochanan, figlio di Eliasib. I capi dei leviti erano Casabia, Serebia, Yeshua, figlio di Kadmiel, e i loro fratelli si alternavano con loro per lodare e celebrare il Signore secondo l'ordine di Davide, uomo di Dio, per gruppi, secondo il loro turno. Mattania, Bacbuchia, Obadia, Mesullam, Talmon, Accub erano portinai e facevano la guardia ai magazzini che stavano alle porte. Questi vivevano al tempo di Joachim, figlio di Yeshua, figlio di Josadac, e al tempo di Neemia, il governatore, e di Esdra, sacerdote e scriba. Per l'inaugurazione delle mura di Gerusalemme si mandarono a cercare i Leviti da tutti i luoghi dove si trovavano, per farli venire a Gerusalemme allo scopo di fare l'inaugurazione con gioia, con lodi e canti e suono di cembali, salteri, eccetera. I figli dei cantori si radunarono dai dintorni di Gerusalemme, dai villaggi dei Netofatiti e da Bel Gilgal e dal territorio di Geba e di Azmavet, poiché i cantori si erano costruiti dei villaggi nei dintorni di Gerusalemme. I sacerdoti e i leviti si purificarono e purificarono il popolo, le porte e le mura. Poi feci salire sulle mura i capi di Giuda e formai due grandi cori con i relativi cortei. Il primo si incamminò dal lato destro delle mura, verso la porta dell'Etame. E dietro questo coro camminavano Osaia, la metà dei capi di Giuda, Azaria, Esdra, Mesullam, Giuda, Beniamino, Semaia, Geremia, dei figli dei sacerdoti con le trombe. Zaccaria, figlio di Jonathan, figlio di Semaia, figlio di Mattania, figlio di Micaia, figlio di Zaccur, figlio di Asaf, e i suoi fratelli Semaia, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netaneel, Giuda, Canani, con gli strumenti musicali di Davide, uomo di Dio. Esra lo scriba camminava alla loro testa. Alla porta della sorgente, di fronte a loro, salirono per la scalinata della città di Davide, per la salita delle mura al di sopra della casa di Davide, e giunsero alla porta delle acque a oriente. Il secondo coro si incamminò nel senso opposto, e io gli andavo dietro, con l'altra metà del popolo, sopra le mura, passando al di sopra della torre dei forni. Esso andò fino alle mura larghe, poi al di sopra della porta di Efraim, della porta vecchia, della porta dei pesci, della torre di Cananeel, della torre di Mea, fino alla porta delle pecore. Il coro si fermò alla porta della prigione. I due cori si fermarono nel tempio di Dio, e così feci io, con la metà dei magistrati che erano con me. Miniamin, Micaia, Elioenai, Zaccaria, Anania con le trombe, e Maaseia, Semaia, Eleazaruzzi, Yocanan, Malchia, Elam, Ezer e i cantori fecero risuonare forte le loro voci diretti a Izraia. In quel giorno il popolo offrì numerosi sacrifici e si rallegrò, perché Dio gli aveva concesso una gran gioia. Anche le donne e i bambini si rallegrarono, e la gioia di Gerusalemme si sentiva da lontano. E mi fermo qui. Abbiamo letto quasi l'intero capitolo, e io non cercherò di fare un riassunto delle puntate precedenti, perché tutte questi sermoni sul libro di Neemia sono disponibili sia sul nostro canale YouTube come anche sulla pagina del nostro di Sermon Audio, dove si possono ascoltare e anche vedere. Però vorrei raccomandarvi, se avete il piacere, la gioia di farlo, di riascoltare quei sermoni, che vi assicuro, credo, possono avere un certo valore anche in qualche modo profetico in tempi della post-pandemia. Infatti la serie era intitolata Ricominciamo a costruire, e in realtà questo anno e mezzo, che probabilmente diventeranno due, o chissà, e solo il Signore lo sa se ancora di più, è stato un anno di distruzione sotto molti aspetti, non solo dal punto di vista economico, ma in molti casi anche spirituale. Io ho sentito che in questo anno sono state tantissime le chiese che sono state sconvolte e praticamente decimate dalla pandemia. E non sto parlando soltanto di morti, ecco, di persone che purtroppo hanno contratto il Covid e che quindi sono morti, molti pastori sono morti, io ho saputo anche questo, ma anche dal punto di vista spirituale, questa distanza innaturale alla quale siamo stati costretti, una impossibilità a vivere la vita della Chiesa, della comunità, ha prodotto tante devastazioni, e non mi aspetto che anche in voi stessi, fratelli e sorelle, non abbia lasciato qualche rovina, qualche pezzo di muro perlomeno abbattuto, o peggio ancora, chi solo Dio lo sa, un senso di delusione, di freddezza, o magari perfino un senso di mancanza di desiderio, di voglia, di zelo, che contraddistinguono il cristianesimo autentico, vibrante, fervente e zelante che noi dobbiamo vivere, siamo chiamati a vivere. E quindi per questa ragione vorrei che riascoltaste magari nei momenti di tranquillità questi sermoni sulla importanza della ricostruzione. Ci sono sermoni che sicuramente vi potranno essere utili. Ma questa mattina siamo al capitolo più gioioso, al capitolo più bello, direi, dell'intero libro di Neemia, perché dopo tante lacrime, dopo tanto sudore, dopo tante battaglie, dopo tanta sofferenza, è giunto il momento della celebrazione, è giunto il momento della gioia, è giunto il momento in cui la città e il mondo devono sapere delle cose grandi che Dio ha fatto per Gerusalemme, che Dio ha fatto per il suo popolo, che Dio ha fatto per Israele. E vedete, se c'è un tema portante in questo capitolo è proprio quello della gioia. Probabilmente il versetto più bello di tutto l'intero libro è proprio l'ultimo tra quelli che abbiamo letto, il capitolo 43, il versetto 43 del capitolo 12, dove ci sono per quattro volte menzionata la gioia, il rallegrarsi, l'allegrezza, la gioia di Gerusalemme. E anche un altro versetto, al versetto 27, si parla di questa gioia. L'inaugurazione delle mura doveva essere fatta con gioia, con lodi e canti e suono di cembali e salteri, eccetera. Quindi questo tema della gioia è centrale e devo parlare di questa mattina. Vi voglio parlare proprio della gioia di Gerusalemme, la gioia di Gerusalemme. Che cos'è? Che cos'è questa la gioia? Questo sentimento che è uno dei più ricercati dagli uomini. E chi conosce davvero la gioia? Da che cosa deriva la gioia autentica? Come possiamo sperimentare la gioia e che genere di gioia è quella sperimentata da Neemia, dai Leviti, dal popolo intero, dai bambini stessi che partecipavano a quella celebrazione? Che genere di gioia è? Ecco, è prima di tutto una gioia che aveva delle radici antiche. Qualcuno di voi si sarà domandato: ma perché il pastore si è voluto torturare nel leggere tutti quei nomi e ci ha voluto torturare nel leggerceli? Non avrebbe semplicemente potuto saltare? E la risposta è questa: quei nomi sono lì perché Dio ha voluto che ci fossero. Noi crediamo nella ispirazione plenaria e verbale della scrittura, significa che tutta la parola di Dio è ispirata, nel senso che qualunque parola noi troviamo nella scrittura è perché Dio ha voluto che ci fosse, ha uno scopo. Alcune sono sicuramente più importanti di altre, alcune sono più chiare, ci danno una certa rivelazione più luminosa della circa la verità, la persona di Dio, altre un po' meno, ma anche queste lunghe liste di nomi hanno un senso, un valore e un significato. Quale è? Beh, all'inizio, in particolar modo del capitolo 12, vengono menzionati nomi di persone che non c'erano più. Vi ricordo quello che ho detto all'inizio della serie, che questo ritorno degli israeliti a Gerusalemme per la ricostruzione del Tempio, delle mura, della città, questa ripopolazione di Gerusalemme e quindi della piccola nazione di Giuda, è durata molto tempo. È cominciata nel 538 avanti Cristo con l'editto di Ciro, del quale si parla in Isaia, nella profezia, ma in particolar modo nel libro di Esdra all'inizio, e poi è continuata attraverso varie fasi. E quando noi adesso siamo giunti a questo punto della storia, da un versetto che troviamo in particolar modo al capitolo 13, il versetto 6 di Neemia, comprendiamo che che è passato probabilmente più di un secolo. Quindi sebbene noi leggiamo Esdra e Neemia ci sembra che le cose accadano tutte quante nel giro di pochi anni, non è così. Alcuni, tante persone che avevano lasciato Babilonia, che avevano avuto la visione e avevano avuto la speranza di poter vedere la città di Gerusalemme ricostruita, il Tempio riedificato, le mura anch'esse ricostruite, erano morte. Era passato del tempo, erano passati più di 100 anni, e molte di queste persone menzionate soprattutto all'inizio, quelle che tornarono con Zorobabele, proprio quelle dell'inizio, non c'erano più. E nel momento in cui c'è questa tappa in cui vengono ricostruite le mura, i loro nomi devono essere messi in evidenza. Vi ricordate cosa ha detto il nostro Signore Gesù Cristo in Giovanni 4, versetto 38? Io vi ho mandati a mietere laddove voi non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti di questi nomi menzionati, dicevo, non ci sono, non c'erano più, e queste persone erano morte e non avevano visto né il Tempio ricostruito, non avevano visto le mura ricostruite, non avevano visto la città ricostruita e prosperare, erano andati avanti tirando a campare e sperando che qualcosa potesse succedere, ma avevano visto e salutato da lontano queste promesse, queste benedizioni, ma loro stessi non ne avevano goduto. Erano quegli uomini di cui si parla anche in Ebrei al capitolo 11, che erano morti nella fede senza ricevere le cose promesse, ma avendole vedute e salutate da lontano, hanno confessato di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Erano quelle persone che non ottennero, nel senso che non hanno goduto delle cose che erano state loro promesse, però erano persone che ci avevano veramente creduto, e mediante la loro fede erano stati capaci di vedere l'invisibile. Perché che cos'è la fede? È quella facoltà che Dio concede all'anima rigenerata, che ci permette di vedere quello che altri non riescono a vedere. Dio è invisibile, ma è scritto che Mosè stette costante come vedendo colui che è invisibile. E la fede ci permette di vedere, cioè di scorgere, di conoscere delle cose che l'occhio umano non riesce a vedere. E non è soltanto riguardo a Dio, ma guardate come Giovanni Calvino commenta proprio questo versetto di Ebrei 11: lo Spirito di Dio ci mostra cose nascoste, la conoscenza che non può ottenersi mediante i nostri sensi. A noi ci è promessa la vita eterna, ma si tratta di una promessa fatta a dei morti. Ci è detto della risurrezione dei beati, ma allo stesso tempo siamo pieni di corruzione. Siamo chiamati giusti, eppure il peccato abita in noi. Ci viene detto che siamo benedetti, eppure allo stesso tempo siamo sopraffatti dalle nostre molte miserie. Ci è promessa l'abbondanza in ogni cosa e di ogni cosa buona, ma siamo spesso affamati, assetati. Dio ci promette che verrà presto a liberarci, ma sembra spesso sordo al nostro grido. Cosa accadrebbe se non ci poggiassimo sulla nostra speranza e se le nostre menti non si elevassero al di sopra delle tenebre del mondo mediante la luce della parola di Dio e del suo Spirito? Proprio per questo la fede viene definita come la sostanza delle cose che sono ancora oggetto della nostra speranza ed evidenza di realtà tuttora invisibili. Vedete, io non devo persuadere voi dell'esistenza delle realtà spirituali. Io non posso mostrarvi l'amore di Dio in Cristo che ci ha giustificati mediante il suo sangue, il dono della sua vita e del suo sangue. Io non posso darvi delle prove che questa vita su questa terra è soltanto un passaggio, ma la vita eterna, la beatitudine ci sta dinanzi. Io non posso neanche fare altro che ripetere le promesse di Dio. A voi che siete nella sofferenza, nella malattia, nella paura, certo, o nel bisogno, che Dio farà cooperare al bene tutte le cose nei confronti di quelli che lo amano. Io ho questo dovere e questo compito, posso proclamare queste che sono le promesse, ma solamente chi possiede la fede si attacca ad esse, le crede e vi si nutre, nutrendosi di esse, vi cammina sopra. E questa è la fede. Questi uomini, pensateci, uscirono da Babilonia, lasciarono le loro case, probabilmente una posizione che si erano creati, per andare in una città che era non semidistrutta, ma totalmente distrutta, che era diventato un covo semplicemente di animali selvatici, e cominciarono a vivere in mezzo a grandi, grandissime difficoltà, circondati da nemici, alla loro mercé, senza mura, senza un onore, però sperando e aspettando quello che Dio aveva loro promesso, la città sarebbe stata riedificata. Ci hanno creduto, sono morti e non l'hanno visto, ma i loro figli, i loro nipoti lo hanno visto. E questo ci ricorda che nessuno di noi si deve considerare se stesso un'isola. La nostra condizione attuale è solo l'ultimo effetto di una catena di cause e di un processo benevolmente e graziosamente guidato da Dio nella sua provvidenza. Questo lungo elenco di nomi ci ricorda che prima che noi fossimo qui a godere dei conforti di questo locale, prima che voi veniste qui a godere della parola di Dio che vi viene predicata, c'è stato un lungo elenco di nomi e di persone, di esseri umani che hanno reso possibile tutto questo. Noi non veniamo dal nulla. Ricordo una volta a un pastore importante fu chiesto: ma noi cosa dobbiamo pensare di Lutero? E questo rispose: no, non dobbiamo pensare niente, perché quello è rimasto un mezzo cattolico. E io lo so, Lutero ha fatto i suoi errori e probabilmente in qualche cosa sarà rimasto mezzo cattolico romano, non lo so a che cosa si riferisse, probabilmente si riferiva alla sua opinione riguardo a certe posizioni sulla cena del Signore, eccetera. Ma a me interessa sapere quell'altra metà. Quanto gli costò? Quanto gli costò allontanarsi e quanto rischiò per poter proclamare la verità, che il giusto per mezzo della sua fede vivrà? E noi non siamo spuntati come dei funghi, senza radici e senza origine. Noi dobbiamo onorare quelli che ci sono venuti prima di noi, e questo riguarda anche quelli che tra di voi hanno avuto la grazia di avere dei genitori credenti, che con tutti i loro difetti però vi hanno insegnato il Vangelo, vi hanno parlato della grazia che è in Cristo Gesù. A quelli che hanno ricevuto l'istruzione da pastori, che magari avranno avuto mille difetti, che però si sono curati di voi, hanno pregato per voi, vi hanno predicato la parola di Dio. Dobbiamo apprezzare quelli che sono venuti prima di noi, non imitare i loro errori, certamente, perché anche questa generazione, vi ricordate, ha commesso degli errori. Se leggete il libro di Ageo vedrete quali errori avevano commesso. Tuttavia quelle cose buone sono state usate da Dio per portare noi, come loro, a quel punto. Noi non dobbiamo essere immemori dei tempi passati e non dobbiamo essere troppo severi nel giudicare chi ci ha preceduti, perché è ingeneroso giudicare il passato secondo i canoni del presente. Dobbiamo onorare in modo appropriato chi ci ha preceduto senza idolatrarli, ricordandoci che la nostra gioia di oggi è il risultato delle loro lacrime, è il risultato del loro sudore, è il risultato dei loro sacrifici, è il risultato della loro generosità, del loro lavoro, della loro visione. Noi siamo mietitori, l'abbiamo letto nel Salmo 126, quelli che vanno con lacrime raccoglieranno con gioia. Alcuni di noi sono usciti con lacrime e noi oggi abbiamo una gioia. Questo poteva dire Neemia, questo ci vuole dire Neemia. E ricordiamoci che noi abbiamo il dovere di essere dei mietitori per le generazioni future, perché in questo è meraviglioso. Noi siamo quelli che noi mietiamo quello che altri hanno seminato e noi siamo seminatori perché altri dopo di noi raccoglieranno, devono raccogliere il frutto delle nostre fatiche, il frutto del nostro lavoro, il frutto del nostro impegno. Molte cose che noi facciamo adesso le facciamo in fede e in speranza, non stiamo vedendo esplosioni di risvegli. Oh, Dio può farlo, certamente potrà riempire questo luogo al di là delle sedie vuote, anche degli spazi vuoti. Potrebbe da un giorno all'altro il Signore mandare un risveglio che la gente qui dentro non ci starebbe, dovremmo costruire una galleria sopra, chi lo sa. Ma se non lo farà, fratelli e sorelle, ricordiamoci che noi non dobbiamo servire il Signore semplicemente per quello che ci aspettiamo di vedere in questa vita. La gran parte del nostro lavoro è una semina e nel tempo opportuno il Signore ci darà a qualcun altro anche di raccogliere. E questo per quanto riguarda la gioia che aveva radici antiche. Ma un'altra cosa, vado avanti, è che questa gioia era ben fondata. Vi dicevo che il versetto 43 è probabilmente il più bello dell'intero libro, e ci sono quattro riferimenti alla gioia. In quel giorno il popolo offrì numerosi sacrifici e si rallegrò perché Dio gli aveva concesso una gran gioia. Anche le donne e i bambini si rallegrarono e la gioia di Gerusalemme si sentiva da lontano. Questa gioia, che cos'è? È un sentimento profondo, non è un'emozione passeggera, è una santa affezione, come la chiamerebbe Jonathan Edwards, che deriva da fatti concreti, che si poggia sulla realtà. Vedete, qui vengono descritte con scrupolo le persone coinvolte. Tutti si rallegravano, anche le donne, anche i bambini si rallegravano, e ci viene riportato i rituali che erano stati fatti, e l'ordine eseguito, il percorso stabilito. Ci spiega Neemia, sembra di farci vedere queste due processioni, questi due cori che andavano uno in senso opposto all'altro, percorrendo le mura per incontrarsi poi davanti al tempio. Perché si rallegrarono? Si rallegrarono perché l'opera era stata compiuta. Sulle mura adesso si poteva camminare, potevano camminare tante persone, decine, probabilmente centinaia di persone, potevano camminare. E c'era una grande differenza. Se conoscete il libro di Neemia, o vi ricordate quella parte che all'inizio ho predicato, c'era stato un tempo in cui Neemia, arrivato a Gerusalemme, non poteva neanche camminare, perché le mura erano tutte diroccate, perfino la sua cavalcatura non riusciva a passarci, era tutta una distruzione. Ma adesso, dopo tutto quel lavoro, dopo tutte quelle sofferenze, dopo tutta la resistenza che avevano mostrato nei confronti dei nemici, adesso tutto quello non era stato inutile. C'era stato un cambiamento. La città ormai appariva in un modo diverso, e chi l'avrebbe mai detto che questo si sarebbe potuto compiere? Gli sforzi erano stati premiati, il lavoro era stato portato a compimento, e la gioia non era la gioia provata da una persona che si vuole convincere, no, perché è un inguaribile ottimista. La gioia era quella di un guerriero vittorioso che ha portato a compimento la sua missione e che adesso può esultare. Che soddisfazione! Noi dobbiamo lavorare con speranza, dobbiamo fissarci degli obiettivi, dobbiamo stabilire delle tappe e dobbiamo assaporare la gioia dei traguardi intermedi, o i traguardi volanti, per usare un termine ciclistico. Pensare che ciascuno di noi ha il compito di essere un riparatore delle mura. Qual è l'applicazione spirituale a tutto questo? Vedete, noi, e la vita cristiana è questa, non può essere vissuta senza degli obiettivi. Il cristiano si rallegrerà soltanto se avrà chiaro dinanzi a sé quella che è la sua vocazione, che è la sua chiamata. Partecipare alla vita della Chiesa rimanendone ai margini, approfittando e godendo soltanto di alcune gocce di benedizione che si possono raccogliere un momento o un altro, durante l'anno, durante la settimana, non farà di voi delle persone gioiose. La gioia e la misura della gioia che noi godremo sarà proporzionata alle aspettative e all'impegno che profonderemo nel servizio cristiano. In altri termini, le vostre energie, il vostro tempo, le vostre risorse saranno sprecate in mille rivoli, cercando questo e quello e quell'altro, succederà che anche la vostra gioia sarà minima. Ma se le vostre vite avranno come scopo primario quello di gioire in Dio, di glorificare Dio e di gioire in Lui, tutto quello che farete, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualunque altra cosa, sarà volto a questo scopo. Glorificare Dio vi porterà a gioire in Dio. E il modo in cui questo popolo al tempo di Neemia poteva glorificare Dio qual era? Non era quello di dedicarsi ai propri fatti, ma quello di unirsi per costruire le mura della città. Oh fratelli, noi oggi abbiamo fatto questa costruzione, grazie a Dio, rimane ancora altro da fare. Abbiamo raggiunto un traguardo intermedio, io penso che sarà ancora più gioioso per noi quando potremo dire abbiamo portato a compimento, forse poi sarà l'ora di andarcene qua da questa vita, non lo so, ma comunque sia, speriamo che Dio ci dia questa gioia presto. Ma in ogni caso noi abbiamo, a parte queste cose che i nostri occhi vedono, tante altre mura da ricostruire. Abbiamo da ricostruire, per esempio, delle vite spezzate. Tanta gente intorno a noi ha delle vite, vive delle vite inutili, cercano gioie, soddisfazioni in cose che sono realmente misere. Pensiamo a quanta gente continua a cercare un po' di soddisfazione in sostanze intossicanti, droga, alcol, o in vite che sono vissute in modo inutile, o nel denaro, chissà. Ma queste vite devono essere ripristinate, ricostruite. O fratelli, che ciascuno di noi possa pregare, perché possiamo vedere delle vite di peccatori che sono salvati. Quanto desiderio ho io, quanto ce n'hai tu, di vedere delle persone che hanno vissuto la loro vita lontana da Dio, che però vengono in mezzo a noi, conoscono Cristo e la loro vita viene trasformata da una vita di disordine, diventa una vita ordinata. Il Signore mi salvò quando avevo 20 anni, la mia vita era veramente un disastro, già a 20 anni. E da un giorno all'altro, da un mese all'altro, fu ricostruita, o perlomeno si cominciò a ricostruire. Questo è quello che io desidero per tanti giovani. Ci sono tanti giovani intorno a noi che stanno vivendo una vita senza senso, vanno appresso a mille cose, cercano elemosinano la gioia in mille serie TV, in tante amicizie virtuali, cercano la gioia e la soddisfazione elemosinandola attraverso il telefonino e internet, e non sanno che colui che è la fonte dell'acqua viva, Gesù, che dice: chiunque ha sete venga a me. E che disse a quella donna che aveva avuto 5 mariti e che adesso viveva con una persona che non era suo marito: se tu mi chiedessi dell'acqua, io te la darei, e io ti darei un'acqua che ti toglie la sete per sempre. Gesù, il nostro Redentore, il nostro Salvatore, ripara le vite spezzate, le relazioni interrotte, i cammini deviati. Come queste mura furono costruite, c'è la gioia perché il muro della città è stato costruito così. Il Signore dà la gioia a coloro che ricostruisce, e l'ordine viene ristabilito, perché vedete, la gioia, la mancanza di gioia è il risultato della presenza del peccato. È stata la presenza del peccato che ha tolto ad Adamo ed Eva la gioia dell'amicizia, della partecipazione, dell'unione, della comunione con Dio, del paradiso. E quando il Signore ci ripristina nel rapporto con Lui, noi veniamo liberati da ogni causa di umiliazione, di vergogna, di sofferenza, perché la redenzione è il ripristino dell'ordine divino, dell'armonia divina, della gioia divina. E queste stagioni non possono mancare nella storia, nella vita dei singoli credenti e delle chiese. Rallegriamoci per ciò che Dio ci ha concesso. Noi dobbiamo riconoscere che la salvezza cristiana ha una grande componente di gioia. Coloro che vengono rigenerati, che nascono di nuovo, conoscono questa gioia di origine divina. L'Apostolo Pietro dice così, scrivendo alle chiese, dice: voi non avete visto Gesù, però benché non l'abbiate visto, voi lo amate, e credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di una gioia che è ineffabile e gloriosa. Questo è quello che leggiamo qui in Neemia: era Dio che aveva concesso al popolo una grande gioia. Le mura erano state costruite, ma non erano le mura a dare la gioia a questo popolo, era Dio che permetteva loro di godere di quell'azione, di quell'opera, di quell'impresa che erano riusciti a portare a compimento. Ed è la stessa cosa per noi.
Possiamo avere una buona casa, possiamo avere un buon lavoro, possiamo avere una bella famiglia sana, possiamo avere la salute, possiamo avere tutto ed essere tremendamente avviliti, afflitti e miserabili. E possiamo avere poco ed essere pieni di quella gioia divina, perché è il Signore che ci rallegra. Edwards diceva proprio questo, che la religione autentica in gran parte è costituita da santi sentimenti, e tra questi uno di quelli preminenti è proprio la gioia in Cristo, che si può conoscere anche attraverso le sofferenze, in mezzo alle sofferenze, quando tutto vorrebbe toglierci la gioia. Beati voi, Gesù ha detto, beati voi, beati coloro che sono perseguitati a motivo della giustizia, felici coloro che soffrono per il mio nome. Questa gioia deriva dalla contemplazione dell'opera che è stata compiuta, nella consapevolezza del fatto che noi ne siamo partecipi. Perché abbiamo delle buone ragioni per essere gioiosi? Per il fatto che noi siamo stati salvati, perché Cristo è morto al nostro posto e ha acquistato la nostra anima a Dio, affinché fossimo sempre e per sempre suoi. Ed era la gioia di tutti, era la gioia di donne, di bambini, vi era il senso di solidarietà, di partecipazione, anche di quelli che non avevano lavorato in prima persona alle mura. Perché questo è il dono di Dio. Noi non siamo gioiosi nella misura in cui ci siamo guadagnati la gioia. La salvezza è la benedizione che Dio ci dà, non è il frutto del pagamento dei nostri sforzi, è il dono di Dio. Vi ricordate quando Davide era andato a inseguire i nemici che avevano preso tutte i loro figli, le mogli dei suoi e tutti i loro beni? Li inseguono e a un certo punto c'è un numero di persone che sono stanche e non ce la fanno ad andarli a trovare. Quando poi alla fine riescono a recuperare tutto il bottino, la storia è raccontata in Prima Samuele al capitolo 30, ritornano e ci sono degli uomini malvagi e perversi, così li definisce la scrittura, che dicono: però non è giusto, noi siamo andati a fare la guerra, noi ci siamo esposti al pericolo, diamogli a questi qua solamente le loro mogli e i loro figli, il bottino teniamocelo e dividiamocelo noi. E Davide dice no, e ne fece una legge, e la legge fu: chi va in battaglia deve dividere il bottino anche con quelli che rimangono a vigilare i bagagli, insomma anche a quelli che rimangono a casa. E non è forse questo una grande consolazione per tutti quanti noi? Il dono della ricchezza che Dio ci ha dato in virtù del fatto che Cristo, essendo ricco, si è fatto povero, non dipende dal nostro impegno e dalle nostre opere, è un dono della sua grazia. Noi entriamo nella fatica di Cristo e noi riceviamo i beni che non abbiamo meritato e che mai potremo meritare. Noi siamo stati fatti partecipi di ricchezze per le quali non abbiamo lottato. Il nostro Davide che ha ucciso Golia è Cristo. È in virtù di Cristo che noi oggi abbiamo la vittoria. Ricordatelo sempre. Questo è quello che vediamo qui. Tutti partecipano alla gioia, anche coloro che non avevano faticato. Una gioia di tutti è una gioia, e con questo concludo, che raggiunge altri. La gioia di Gerusalemme, è l'ultima parte del versetto 43, si sentiva da lontano. Come si fa la gioia a sentirsi da lontano, no? Evidentemente si riferisce qui alla
canto, al suono delle trombe, al popolo che cantava da una parte e dall'altra, su queste mura. Gerusalemme era certamente non era una grandissima città, ma questo salire sulle mura, suonando, cantando, è questo entusiasmo che c'era nelle persone, fa sì che questa musica, questa celebrazione, questo canto possa sentirsi da lontano. È una testimonianza spontanea, ma non improvvisata. Avete visto che tra queste persone che erano state coinvolte c'erano dei cantori, c'erano dei musicisti, c'erano delle persone che avevano portato i loro strumenti. Però non era qualcosa che Neemia aveva organizzato in modo da creare un certo interesse. Insomma, non aveva fatto una band con strumenti elettronici. Oggi ci sono tante chiese che fanno così, che utilizzano la musica per attirare le persone. Non riesco a capire, più volte sono stato invitato a predicare sotto una tenda di evangelizzazione, una piccola tenda, poche persone, e degli altoparlanti che ti devono rompere i timpani. Ma per quale ragione? Ah, si deve sentire da lontano. Non è questo il modo da far sentire la gioia da lontano. La gioia è qualcosa che produce sicuramente anche un canto davvero ad alto volume, sicuramente, ma non è qualcosa di studiato a tavolino, non erano uno strumento di manipolazione di massa che Neemia ha voluto attuare. Era il fatto che queste persone parlavano sotto l'impulso della grazia, cantavano sotto l'impulso della grazia, cantavano con gioia, cantavano con trasporto, perché nutrivano grandi speranze per il futuro. Nessuno si poteva tacere, le voci si univano alle voci e l'effetto fu straordinario e potente. E infatti la musica, il canto, adeguatamente, opportunamente utilizzati, hanno un effetto di rinforzo della gioia. E chi conosce la gioia la sperimenta sicuramente nel canto. Noi troviamo nel libro dei Salmi delle esortazioni a cantare al Signore, a cantare con gioia e a cantare con tutto il nostro cuore. E questa fu una testimonianza attraente. La gioia dei cristiani, fratelli e sorelle, è infatti il miglior modo per evangelizzare. Se volete essere degli efficaci evangelisti, vivete in comunione con Cristo. E vivendo in comunione con Cristo, il vostro sguardo, il vostro volto, il vostro parlare, il vostro relazionarvi alle persone cambierà. Quando Mosè andava a incontrare Dio sul monte, ritornando aveva un volto risplendente. Mi domando quanti di noi hanno fatto questa esperienza. In questi giorni ricade un centenario importante. Stasera ne parlerò. Se non riusciamo a fare il collegamento con Comiso per seguire il culto che si farà lì, parlerò proprio di questo. Il trecentenario della conversione di Jonathan Edwards nel maggio-giugno del 1721, il Signore salvò Jonathan Edwards. Era un giovane, aveva 18-19 anni, era ancora, e lui racconta del modo in cui il Signore lo salvò. Ma quello che ci tenevo a dirvi in questo momento, questa mattina, e con questo concludo, è una esperienza che Jonathan Edwards riporta, che riguarda sua moglie, Sarah Edwards. Una ragazza, quando lui la conobbe e si innamorò di lei, aveva soltanto 13 anni, era 7 anni più giovane di lui, e lui ne aveva 20, ma si sposarono quando lei ne aveva 17. Erano altri tempi, erano altri tempi. Ma quello che Jonathan Edwards dice riguardo a Sara, che poi diventerà sua moglie, e che era la figlia di un pastore ed era famosa perché aveva manifestato fin da piccola un carattere particolarmente benedetto e da Dio, e dolce, gentile e soprattutto un grande amore per il Signore, già dall'età dei primi anni della sua vita. Sara Pierpont in Edwards, durante un periodo di poco precedente al grande risveglio del 1740, quindi fu nel 1738-39, fu visitata in un modo straordinario dal Signore. E sebbene non aveva 8 figli, erano una grande famiglia, tante cose, e non trascurasse i suoi doveri, diciamo mondani, i suoi doveri quotidiani, però attraversò per almeno un paio di settimane di esperienze estatiche alla presenza di Dio, in cui era colta da grandi eccessi di gioia, di entusiasmo, e spesse volte non poteva fare altro che parlare delle cose grandi di Dio, e altre volte le sue forze fisiche venivano meno, tanto che qualcuno insomma guardava con sospetto a queste cose, ma Edwards spiega per quale ragione queste sue esperienze dovevano essere considerate come qualcosa che veniva dallo Spirito di Dio. Che cosa voglio dire, fratelli e sorelle? Voglio dire che noi dovremmo desiderare un livello più profondo e più intenso di comunione con Dio. Noi dovremmo desiderare di ricercare quel senso della soddisfazione per il compimento dell'opera che abbiamo visto qui nel popolo di Dio al tempo di Neemia, e che è possibile che noi conosciamo livelli di gioia e di certezza e del senso della presenza di Dio ben più profondi di quelli di cui godiamo già adesso in modo, diciamo, ordinario. Io ho concluso questa mattina, e questa è una buona occasione per fare un check-up sulla nostra gioia, e la mia domanda per voi è: siete gioiosi? Questo è. Quanta è la mia gioia? E che cosa sono le cose che mi danno gioia? Il salmista diceva: tu hai messo nel mio cuore più gioia di quelli che hanno quando il loro vino e il loro mosto, in altri termini il loro conto in banca, abbonda. Abbiamo questa esperienza? Che cos'è questa, se non un'esperienza spirituale? Gioia in Dio. Tu hai messo nel mio cuore più gioia. La nostra gioia è profonda, è qualcosa che rimane anche quando ci troviamo in mezzo alle prove e alle difficoltà. Di cosa ci rallegriamo? Ci rallegriamo in Cristo? Pietro dice che la nostra gioia, la gioia della fede in Cristo, dipende dal fatto che, seppure noi non lo vediamo, però credendo in Lui gioiamo di un'allegrezza che è ineffabile e gloriosa. E noi abbiamo mille buone ragioni per essere avviliti e tristi, ma tutte le nostre buone ragioni per essere avviliti e tristi devono essere scacciate da quest'unica ragione: sei stato amato da Dio. Cristo è morto per darti la vita. Cristo ti offre una vita che non ha fine. Cristo ti chiama ad andare a sé. Cristo ti offre ciò che tu non potrai mai guadagnare.
E sapete che questo è il miglior modo per evangelizzare. Oh, non c'è una tecnica che può funzionare, non c'è musica, non ci sono miracoli, solamente un popolo gioioso, la cui gioia si sente da lontano, sarà capace di attirare i peccatori a Cristo. E io voglio essere così, e voglio che voi siate così. E che la gente che viene a trovarci non trovi dei musoni e delle persone che sembra che stanno portando come Atlante il peso del mondo sulle loro spalle, ma voglio che mostriate con i vostri sorrisi sotto le mascherine, si vedono gli occhi che ridono, non in modo leggero, ma in un modo autentico, profondo, vero, che siamo capaci di rallegrarci in Cristo. Vogliamo pregare, fratelli.
Signore Padre nostro, noi preghiamo e noi supplichiamo il tuo grande e glorioso nome, affinché, oh Dio, tu ci aiuti a riconoscere e a dare il giusto onore a coloro che hanno partecipato alla nostra gioia, sulle cui spalle noi oggi possiamo salire e vedere più lontano, grazie e in virtù alla loro opera compiuta magari secoli o anni fa, a quelli che non ci sono più dei nostri, che però hanno contribuito, oh Signore, affinché il nostro conforto e la nostra gioia oggi potesse essere maggiore di quella che era stata nel passato. Ti ringraziamo, Signore, perché questa gioia che tu ci doni è gioia celeste, divina, di origine divina, che non ci può essere tolta dalle circostanze della vita e che ci fa guardare al futuro, a una gioia che è ancora più grande, a una gioia che godremo per l'eternità. E ti prego, Signore, che questo possa essere ciò che sperimenta ciascuno di noi, in modo da essere efficaci evangelisti, efficaci testimoni del fatto che tu sei colui che rallegra i cuori afflitti. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.